Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. 7 febbraio 2020, 7 febbraio 2021, un anno senza una ragione, un anno pieno di tristezze, un anno pieno di delusione, dice Marise, la sorella di Patrick Zaki, un anno in prigione senza una ragione per lo studente dell'Università di Bologna, prigioniero di coscienza secondo chi si batte ora per la sua causa, colpevole dicono solo di essersi occupato di diritti umani. Gli amici e i colleghi, la sua famiglia, la sua università, il governo italiano e l'Unione Europea, i cittadini italiani e i cittadini europei, tutti hanno un ruolo in questa storia. Molti stanno facendo costantemente, strenuamente la loro parte, altri meno o forse molto meno. Free Patrick Zaki non è solo uno slogan, non è solo un hashtag, ma un obiettivo, dice Amnesty International. Intanto l'appello cittadinanza italiana per Patrick George Zaki è una possibile strada, una strada da percorrere. Ce lo chiederemo oggi facendo tra l'altro un viaggio nel paese che lo trattiene nelle sue prigioni, cercando di capire in particolare quanto e quale è il peso di un attore storico decisivo, i militari e il loro peso sul regime di Al-Sisi e sull'economia egiziana. Potete partecipare come sempre alla nostra puntata mandandoci un messaggio al 335-56-34-296 e seguendoci sulle reti sociali. Sarà la musica intanto però a farci entrare nelle carceri egiziane, a entrare virtualmente, ad andare virtualmente dietro le sbarre con Patrick Zaki.
هما مين واحنا مين
هما الامراء والسلاطين
هما مين واحنا مين
هما الامراء والسلاطين
هما المال والحكم معاهم
واحنا الفقراء المحرومين
هما المال والحكم معاهم
واحنا الفقراء المحرومين
حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيحكم مين
حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيحكم مين
احنا مين وهم مين
احنا الفعلاء
البنات. Cosa stiamo ascoltando? Lo chiedo a una persona che lo sa certamente, Costanza Spocci, buongiorno.
Buongiorno Anna Maria e buongiorno agli ascoltatori.
Costanza Spocci oggi più che mai nella veste non solo di una voce di Radio 3 Mondo ma anche nei panni di una persona che ben conosce quel paese. Che cosa stavamo ascoltando poc'anzi?
Anna Maria, stiamo ascoltando una canzone che anzi è soprattutto una poesia intitolata Umma Min Wehna Min, cioè chi sono loro e noi chi siamo, ed è una poesia che è stata scritta da Ahmed Fuad Negm, che è conosciuto anche come Al-Fugami, cioè che è un poeta rivoluzionario che per una lunga parte della sua vita si è esibito in duetto con Sheikh Imam, che è il cantante e compositore che stiamo ascoltando, e le canzoni di Sheikh Imam sono state sistematicamente bandite dalle stazioni TV e radio egiziane perché era molto critico nei confronti dei governi che si sono succeduti fino alla sua morte nel 95. Questo quindi gli è valso il carcere sotto i presidenti Nasser, Sadat e Mubarak, ed è proprio per questo che oggi i prigionieri politici cantano questa canzone tra le sbarre delle prigioni egiziane. Quello che sentivamo, la frase che sentivamo diceva: chi sono loro e noi chi siamo, loro i principi e i sultani, loro il denaro con il potere, noi i poveri governati. Indovina, scervella il tuo cervello, chi tra noi governa chi, noi chi siamo e loro chi.
E grazie Costanza ad ascoltare insieme a noi quelle note, c'erano già collegati al telefono Laura Cappon, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista di Mezz'ora in Più e esperta di Egitto, collabora con varie testate giornalistiche, è stata con noi a questi microfoni per seguire la storia di Patrick. Saluto anche Mati El Sandoubi, giornalista italo-egiziano, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Laura Cappon, ancora una volta ci ritroviamo oggi però a un anno esatto dalla incarcerazione di Patrick Zaki a fare il punto su questa vicenda. Allora, possiamo dire che cosa c'è di nuovo, ma soprattutto anche cercare di far capire che cosa c'è, che spazio c'è tra il rischio della retorica e invece le azioni concrete che si possono fare?
Di nuovo c'è ben poco, nel senso che purtroppo la carcerazione preventiva continua. Ci sono stati dei momenti in cui qualcuno aveva iniziato a sperare, specialmente a dicembre, quando c'era stato l'arresto dei tre dirigenti di IPR all'ONG per cui Patrick lavorava e da cui arrivano i suoi avvocati che stanno seguendo il caso. C'era stato l'arresto, poi il loro rilascio, e questo rilascio era arrivato a pochi giorni dall'ennesima udienza per il rinnovo della custodia cautelare. In quel momento anche la società civile italiana, un pochettino anche grazie a una campagna internazionale per il rilascio dei tre vertici di APR, c'era stato un momento in cui sembrava che questa questa tensione che si era risollevata sul caso avrebbe portato a qualcosa di concreto. Sì, tra l'altro andava a Parigi per una visita di Stato. Invece quello che poi è successo è che Patrick è rimasto in carcere e si è preso la Legione d'Onore in Francia. Purtroppo quello che si può fare praticamente non è semplice da definire, per il semplice motivo che noi parliamo di uno Stato che al momento si preoccupa ben poco delle eventuali ritorsioni internazionali, soprattutto perché il vero punto delle relazioni internazionali, in particolare con l'Italia, ma anche con il resto dei paesi europei, sono relazioni più che politiche, sono relazioni economiche molto concrete, che non si sono mai intaccate da quando Sisi è al potere, dal 2013. Ricordiamo che lui ha preso il potere nel 2013 con un colpo di Stato, ma soprattutto un mese dopo ha sgomberato il sit-in dei sostenitori del presidente deposto Mohamed Morsi, facendo quasi o forse più 800.000 morti in un giorno, e nessuno ha battuto ciglio. Da questo esordio, diciamo, in cui comunque si capiva il tipo di dittatura che stavamo andando a vedere, non è mai successo niente a livello internazionale, nulla di significativo.
L'abbiamo detto purtroppo più volte a questi microfoni. Chiedo a Mati El Sandoubi cosa potrebbe cambiare questa richiesta specifica della cittadinanza italiana per Patrick Zaki.
Sì, si può usarla come strumento della pressione su questa forma di questa che governa in Egitto adesso, perché alla fine la donazione della cittadinanza per Patrick sarà un strumento per dire quella un cittadino italiano, e dobbiamo almeno quella che governano adesso deve spiegare per quale motivo hanno arrestato, perché le cose che ha accusato fino adesso Patrick non ha in cielo né in terra. Lui accusato di essere per adesione a un gruppo terroristico. Allora, lui era in Italia, come mai?
Certo, perché accusato di terrorismo. Laura Cappon, sono in tanti ad essersi pronunciati proprio in concomitanza con questo primo anniversario, che naturalmente ha un po' amplificato tutte le voci, le ha moltiplicate, estese. Ci sono molti europarlamentari che si sono pronunciati in un appello per il rilascio. C'è la parola fatidica che spunta sempre quando parliamo di Unione Europea, la possibilità di sanzioni per l'Egitto di Al-Sisi. Capon.
Sì, è tutto un grande succedersi di successione di dichiarazioni che però poi in realtà non portano mai a qualcosa di veramente concreto. Cioè, ricordiamoci che anche dal punto di vista del nostro governo, prima di tutto adesso siamo in una fase transitoria, quindi non abbiamo più neanche dei veri referenti al momento a cui rivolgerci, ma soprattutto Di Maio un po' di tempo fa, recentemente, è andato in Europa a dire la questione va affrontata a livello europeo, però è anche difficile capire quando un ministro degli esteri italiano porta in Europa una cosa che però non ha veramente perorato neanche in Italia. È tutto molto complicato. È chiaro che la società civile in questo momento ha un ruolo importantissimo, perché mai come sulle questioni egiziane, da quando è successo, c'è stato appunto il caso anche di Giulio Regeni, mai come in quel momento, da quel momento in poi, la società civile ha quasi colmato un vuoto di consapevolezza anche, no, su chi sono i nostri alleati nel Mediterraneo. La questione della cittadinanza è molto importante, ma allo stesso tempo non è così semplice, prima di tutto per le procedure una vera cittadinanza, non una cittadinanza onoraria, ma una vera cittadinanza può, cioè in quanto si potrà ottenere, ma poi anche lì ci sono stati già dei casi, mi riferisco per esempio ai 3 giornalisti di Al Jazeera che vennero arrestati nel 2014, che avevano un cittadino australiano e un cittadino egiziano e canadese, e nonostante avessero un passaporto straniero non sono usciti subito nemmeno loro. Quindi non è nemmeno l'automatismo di dire ha un passaporto straniero e quindi esce.
Laura Cappon, dunque un pieno di consapevolezza per quanto riguarda la società civile, ma ancora un vuoto politico. Intanto Patrick è il simbolo dell'Europa come la vorremmo, dicono a Bruxelles. Costanza Spocci, noi proviamo ad andare al Cairo ed avvicinarci di più alla vicenda di Patrick, anche ascoltando le voci di chi ha lavorato con lui, chi ha incontrato, ha avuto modo di sentire in queste ore, Costanza?
Sì, Anna Maria, abbiamo raggiunto la sorella di Patrick al Cairo, Maryse Zaki, che è la persona della famiglia che ultimamente si interfaccia di più con la stampa, e quindi sentite che cosa ci ha raccontato.
Innahagda Patrick bikammel sana mahbus ihtiyati. Sana bada'at bihtijazu fi ism shurta fi al-Mansura.
Oggi Patrick ha fatto un anno in prigione in detenzione preventiva. Il suo anno in detenzione è iniziato alla stazione di polizia di Mansura, poi in quella di Talha, che è un piccolo villaggio vicino a Mansura. Poi è stato trasferito a Mansura e poi nella sezione investigazioni di Tora, Tahkik, dove è rimasto fino a oggi. Per la nostra famiglia quest'anno è come se fossero passati moltissimi anni e abbiamo molta paura per Patrick, ogni giorno, soprattutto tutto ora con il coronavirus. Lui soffre di asma bronchiale da quando è piccolo. Soprattutto da quando le visite sono state ripristinate, sappiamo che ha forti dolori alla schiena perché dorme per terra sul pavimento. Come familiari possiamo vederlo una volta al mese e solo per 20 minuti. Prova a rassicurarci che sta bene per non farci stare in pena, e noi proviamo a rassicurarlo che noi stiamo bene per non farlo sentire in pena. E proviamo a dargli più notizie possibili su quello che succede nel mondo al di fuori della sua prigione. Quello che possiamo fare è pregare che sia liberato presto, perché non ce la facciamo più. Pregare è quello che possiamo fare. Noi chiediamo una liberazione immediata di Patrick e ringraziamo tutti quelli che supportano Patrick ovunque nel mondo.
وكمان بنشكر كل الداعمين لباتريك في كل مكان في العالم.
Maryse Zaki, la sorella di Patrick Zaki, che dice anche in altre dichiarazioni del fratello che è il suo migliore amico e che vorrebbe che le telefonate, l'unico contatto che hanno, non avessero come ora i minuti contati. Costanza Spocci, la famiglia sì da una parte, ma poi i colleghi, gli ex colleghi.
Sì, perché innanzitutto la famiglia, come ci diceva la sorella, è molto preoccupata per le condizioni nelle carceri, soprattutto adesso durante la pandemia, perché i casi di positività al coronavirus sono stati tra l'altro insabbiati. Questo è quanto è accaduto al giornalista Mohamed Munir, ad esempio, che anche lui era in detenzione preventiva ed è morto lo scorso luglio proprio a Tora, nella prigione in cui è Zaki, a causa del coronavirus. Le autorità continuano a negare, però se noi abbiamo notizie di quello che succede a Patrick, ma anche nelle carceri egiziane, anche grazie al lavoro di moltissimi difensori per i diritti umani che rischiano la loro vita e la loro incolumità, proprio come l'ONG APR, che menzionava anche prima Laura Cappon, che è l'Egyptian Initiative for Personal Rights, di cui tra l'altro vi consigliamo anche il profilo Twitter, lo stiamo twittando in questo momento. E APR era l'ONG per cui Zaki aveva lavorato per un anno prima di andare a Bologna, e sentiamo quindi adesso la testimonianza che ci ha lasciato Lobna Darwish, l'ex capa di Zaki a APR.
I'm Lobna Darwish. the Gender and Human Rights Officer at the Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR. Patrick Zaki was my colleague in the same program.
Sono Lobna Darwish. Mi occupo di gender e diritti umani per l'ONG EIPR. Patrick Zaki è stato mio collega per un anno, nello stesso dipartimento. Quando Patrick è tornato al Cairo da Bologna per una breve vacanza, è stato arrestato all'aeroporto. Poi è stato minacciato e torturato. Lo hanno interrogato sul suo lavoro e sul suo attivismo dei diritti umani. Oggi è un anno che Patrick è in prigione e non ci sono sviluppi sul suo caso. Nonostante tutto, udienza dopo udienza, il suo caso verrà riaggiornato e la sua detenzione sarà rinnovata. Questo perché la detenzione in Egitto è utilizzata come punizione di per sé, anche se non c'è una corte a stabilirlo. Lo Stato può detenere un prigioniero così, in custodia cautelare, per 2 anni. Patrick ha già fatto 1 anno, e per di più in pieno coronavirus. Questo già di per sé è un motivo sufficiente a temere per la sua vita, se si considera soprattutto già la precaria condizione igienica e il sovraffollamento delle prigioni egiziane. La condizione sanitaria è una preoccupazione quotidiana per chiunque voglia bene a lui e a chi è prigioniero in Egitto.
And become like a daily worry for everybody who loves Patrick and loves any of the prisoners or their families and friends that worries all the time about their health and conditions.
Era Lobna Darwish, la responsabile, l'ex capa di Zaki a EIPR, Costanza Spocci. È costante il lavoro che continua a fare questa ONG, pur avendo perso altri pezzi, una ONG decimata, peraltro anche nel suo direttivo ultimamente, Costanza.
Sì, Anna Maria, abbiamo seguito anche con le nostre puntate Radio Tremondo quello che è successo lo scorso novembre, a metà novembre, già lo dicevamo, Gasser Abdelrazek, Karim Ennara e Mohamed Bashir erano stati imprigionati proprio per il lavoro che avevano fatto ai PR e grazie delle pressioni internazionali quasi 17 giorni dopo sono potuti uscire dal carcere, ma in realtà il lavoro di EIPR viene costantemente ostacolato dalle autorità egiziane. Sentiamo.
Patrick is being punished for his human rights work.
Patrick è stato punito per il suo lavoro e attivismo nei diritti umani. E questo non è l'unico caso in cui difensori di diritti umani sono stati puniti per il loro lavoro, anzi, ce ne sono molti. Posso farvi l'esempio di 3 nostri colleghi di EIPR che sono stati arrestati a metà novembre e contro cui sono state fabbricate false accuse di terrorismo e di finanziamento al terrorismo. Sono stati rilasciati 15 giorni dopo il loro arresto, per via di pressioni internazionali. Ma i loro conti correnti e quelli della nostra organizzazione oggi sono ancora congelati. Noi stiamo ancora lavorando e continueremo comunque a lavorare. Non vogliamo farci intimidire, perché abbiamo una grande responsabilità, quella di migliorare la situazione dei diritti umani per tutti gli egiziani. Quindi chiedo a tutti quelli che sono interessati a migliorare questa condizione dei diritti umani in Egitto a fare tutti gli sforzi possibili per far sì che Patrick e migliaia di altri prigionieri politici vengano immediatamente rilasciati senza subire ulteriori intimidazioni.
I call on all those who are invested in ameliorating the human rights conditions in Egypt to put all the efforts they can to ensure that Patrick and thousands of other prisoners are released immediately and without facing further intimidation.
Ancora Lobna Darwish, l'ex capa di Zaki a EIPR, l'ONG per cui lavorava, Costanza Spocci. Come fanno comunque ancora a lavorare? Qual è il tipo di difficoltà che incontrano anche nel rendersi visibili e comunque nel parlare al resto del mondo?
Anna Maria, diciamo che ci sono alcuni esponenti che si espongono più di altri ed è il caso ad esempio di Hossam Bagat. Ricordiamo che Hossam Bagat è il direttore di EIPR e lui è stato in carcere anche diciamo 4-5 anni fa e come i suoi 3 colleghi di cui ci parlava anche Lobna Darwish, le autorità gli hanno ritirato il passaporto, non gli hanno mai riconsegnato, quindi Hossam Bagat non può uscire dal paese. Anche lui ha tutti i suoi asset personali, il suo conto corrente che è congelato, pensate, dal 2016, e ieri l'abbiamo sentito, e quando l'abbiamo sentito Hossam Bagat ha voluto lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori e anche ai nostri colleghi direttamente dal Cairo. Sentiamolo.
As a colleague, as a researcher on gender and
sono Ossam Bagat, like, direttore di AIPR, l'Egyptian Initiative for Personal Rights, l'organizzazione che ha avuto la fortuna di avere Patrick come collega e ricercatore nel programma Gender e Diritti Umani. Da parte di tutta AIPR vorrei estendere i miei sinceri ringraziamenti a tutti coloro che in Italia e in Egitto si sono mobilitati in questi 365 giorni per la liberazione di Patrick e il suo rilascio incondizionato, per il ritorno alla sua famiglia e si spera anche il ritorno ai suoi studi in Italia. Avete fatto un ottimo lavoro nel portare alla luce la vicenda di Patrick, che altrimenti sarebbe stato completamente dimenticato, come quelle decine di migliaia di persone in detenzione preventiva che, senza accuse né prove e senza alcun processo, sono in prigione solo per il loro credo politico o per il loro attivismo pacifico. L'Egitto ha una vera crisi di persone in detenzione preventiva, di prigionieri politici senza processo. E il nostro lavoro per Patrick non è solo in difesa del nostro collega e amico, ma anche per tutti coloro che sono ingiustamente detenuti in Egitto. Quindi oggi, quando ricordiamo Patrick, vi ringrazio e vi voglio anche ricordare le migliaia di egiziani che sono nella sua stessa situazione, ma che non hanno la fortuna di avere amici e sostenitori come voi nel mondo, che si mobilitano per loro. Continuiamo questa mobilitazione per Patrick, per ottenere la verità per Giulio e la verità per tutti gli egiziani. Grazie.
E il grazie è il nostro invece a Ossam Bagat, direttore di APR. Le sue parole un modo proprio per guardare a quel paese. Costanza Spocci, oggi più che mai importante la piazza virtuale, tanti gli hashtag che si inseguono, tante le segnalazioni. Tu ne fai una in particolare che riproporremo ai nostri ascoltatori ed è quella di un'inchiesta, I padroni della Repubblica, anatomia dell'economia militare egiziana. Noi abbiamo scritto sul nostro sito stamattina l'ossatura del regime di Al-Sisi e anche l'ossatura della sua economia, il 40% del PIL. Di cosa stiamo parlando?
Anna Maria, questa inchiesta report di 300 pagine innanzitutto è stata fatta nel corso degli anni e sostanzialmente quello che dimostra, con tantissime interviste anche a capi dell'intelligence militare e all'interno delle forze armate, oltre che a businessmen sempre e dell'economia militare, è che da quando Al-Sisi è salito al potere nel 2013 le forze armate egiziane sono diventate l'ossatura dell'economia di tutto il paese e Al-Sisi controlla con il suo apparato questa economia tramite tre entità e gestisce quindi le forze armate al di sotto di lui tramite la National Security Agency, che sono i servizi di polizia e di intelligence, per capirci quelli che hanno preso all'aeroporto Patrick Zaki, l'hanno torturato e che hanno anche ucciso Giulio Regeni. Poi c'è la General Intelligence Directorate, che è un po' come il servizio di intelligence rivolto all'esterno, e poi c'è la Military Intelligence, di cui lui stesso era capo e che in anni ha fatto, diciamo, anche la sua scalata al potere grazie al suo ruolo di capo della military intelligence, e tramite questa lui controlla le quattro forze armate nel paese, che sono l'esercito, la marina, l'aeronautica e le forze di difesa aerea. Grazie a questo controllo capillare di tutto il sistema, di tutto l'apparato statale, di quello che viene definito anche il deep state, cioè questo sistema di potere, lui in quanto presidente, iperpresidente, gestisce anche l'intera economia del paese. Quindi ha preso sostanzialmente tre entità e ha formato questo Ministero della Produzione Militare, che insieme al Ministero della Difesa e all'Organizzazione Araba per l'Industrializzazione sostanzialmente gestiscono la maggior parte della spesa pubblica e un'economia che non va solo alla costruzione di granate, ma che sostanzialmente produce saponi, grattacieli, smart cities, affittano sale da ballo, da matrimonio, gestiscono palestre, insomma praticamente tutto.
È l'economia del paese. Matiel Sandubi, questa inchiesta che ci stava raccontando Costanza Spocci ci fa guardare in un altro modo forse all'Egitto.
Sì, naturalmente, perché il fatto che la forza armata diventa, non è un parte dello Stato, diventata nella questa banda che sta governando l'Egitto adesso, come lo Stato stesso intero, gestisce tutto, da la cosa piccola di consumo giornaliere fino anche alla produzione grandi. E questa situazione economica sta andando per togliere tutti i poteri, ma anche la forza della borghesia egiziana, che rappresenta una concorrente politica per prendere il potere del militare. Per questo i militari anche evitano questi capitalisti egiziani di fare un crescita che possono diventare politicamente una concorrente per loro. D'altro lato c'è anche un'inflazione fortissima per la classe media egiziana, ma anche un impoverimento fortissimo per più del 60% della popolazione egiziana. Adesso stanno in povertà o sono esposti in povertà, come diceva anche l'ultimo rapporto della Banca Mondiale, per anche togliere qualche speranza della classe media egiziana, rappresenta alternativa del militare per governare Egitto. Dall'altra parte, questa forza economica fortissima che stanno nella mano del militare rappresenta per loro un strumento per evitare anche qualche forma di rivoluzione civile dalla società civile egiziana, perché loro non hanno interesse di rimanere al potere con tutti questi soldi senza controllo, senza sapere dove vanno, dove spendono, non c'è niente. Dall'altra parte sì, si usa questa forma di corruzione pubblica per la forza armata per anche evitare qualche colpo militare all'interno della forza armata contro di lui. In tutti i lati diventa l'apparato militare egiziano, diventa lo Stato stesso, non è un parte dello Stato.
Lo Stato stesso, è chiarissimo, è davvero chiarissimo, Mati El Sandoubi. Prima di salutarci e prima di salutare anche Laura Capon, volevo chiederle, tornando alla storia di Patrick Zaki, un'opinione sul nuovo caso Zaki che si è aperto in Europa, e chiederle se può essere un elemento in più, comunque se può fare la differenza avere un altro caso di cui parlare. Parliamo di Ahmed Samir, altro studente di un master biennale di sociologia a Vienna, che è stato arrestato al Cairo, studiava all'università di Soros, per capirci, la Central European University, la stessa che a Budapest Orban vorrebbe voleva far chiudere. Allora, può cambiare qualcosa un altro caso europeo, Laura Capon?
A me dispiace essere sempre un po' disfattista, però io temo di no, perché in realtà di altri casi che incrociano cittadini europei ce ne sono già stati. C'è stata la morte in carcere nel 2013 di un cittadino francese, e i genitori chiedono ancora giustizia, sempre dalla Francia. La moglie di anche lui, un ricercatore, un attivista dei diritti umani, ha avuto dopo 2 anni di detenzione dal marito la possibilità di vederlo in carcere solo alcuni giorni fa, ed è partita da Parigi per andare a visitarlo. E lei, durante la visita, per esempio, di Sisi a Parigi, ebbe tanta attenzione mediatica. Non è la prima volta che si incrocia
quindi
il destino di qualcuno che sta in Europa con la repressione egiziana,
e quindi,
ma questo è qualcosa che deve muoversi a livello macro, non su un singolo caso.
Laura Capon, grazie ancora una volta, e grazie anche a Mati El Sandoubi, grazie a Costanza Spocci che ci ha guidato in questa puntata, anche a Giulia De Luca e Piero Pugliese che hanno prestato la voce ai nostri ospiti dal Cairo. Le interviste integrali le potete ritrovare sul nostro sito Rai Play Radio. Per ora rimanete con noi per ascoltare Radio 3 Scienza. Radio 3 Mondo torna domani alle 6:50 alle 11:00. A me non resta che dirvi grazie e buon ascolto. Un saluto da Anna Maria Giordano.